successiva si passa a questo punto allo step di valutazione. Qualche mese prima, quindi che questo step abbia inizio, l'EMA fornisce indicazioni agli sviluppatori del nuovo farmaco per assicurarsi che tutte le richieste regolatorie vengano soddisfatte. Questo è utilissimo perché se si presenta una documentazione in maniera lineare, in maniera organica e organizzata, si evitano magari lacune documentali. Quindi l'interazione, ripeto, è fondamentale perché altrimenti posteriormente ne conseguono domande di integrazione e questo fa perdere tempo. Come avete capito, perdere tempo in queste fasi che sono già piuttosto dilatate è una perdita enorme di risorse e produttività. Per questo l'EMA fornisce una guida per tutte le informazioni che devono essere necessariamente incluse nella domanda. Questi dati, come abbiamo anche visto, riguardano il processo produttivo, gli effetti degli studi di laboratorio, i benefici, gli effetti collaterali osservati nei pazienti e altre informazioni fornite da pazienti o eventualmente da medici. Slide successiva, il gruppo di pazienti da trattare con il nuovo farmaco. Ok, quindi dati forniti, quindi il gruppo di pazienti che è stato selezionato deve essere trattato con il nuovo farmaco, la qualità delle API, quindi incluse proprietà chimico-fisiche, stabilità, aria, umidità, stabilità alle condizioni atmosferiche, quindi con tutto quello che è relativo alla conversazione, alla conservazione, la purezza e l'attività biologica. Poi, aspetto fondamentale, la compliance con i requisiti internazionali. L'abbiamo sottolineato diverse volte. Questa deve essere relativa anche allo svolgimento di tutti i test di laboratorio, di tutto ciò che è la raccolta delle informazioni, quindi tutto ciò che riguarda i test analitici, strumentazione utilizzata, produzione e realizzazione dei clinical trials in generale. Bisogna tenere presente e rispettare le GLP, quindi le Good Laboratory Practice e le GCP, quindi le Good Clinical Practice, insieme ovviamente alle GMP, le Good Manufacturing Practice, che discuteremo ampiamente nelle prossime lezioni, in quanto esistono delle linee guida delle ICH che descrivono in maniera approfondita come le norme, diciamo, di buona fabbricazione dei medicinali e queste rappresentano il cardine delle aziende farmaceutiche per la produzione e lo svolgimento di tutte le attività all'interno del proprio sito. Nella slide successiva parliamo ancora quindi della valutazione. Bisogna descrivere il meccanismo di azione come risultato dell'indagine di laboratorio, la distribuzione e le vie di eliminazione a livello umano, quindi il farmaco, tutti gli studi che riguardano l'eliminazione del farmaco e dei suoi metaboliti, metabolismo a livello epatico, renale, eccetera, i benefici osservati nei pazienti affetti dalla malattia per cui il farmaco è destinato. Bisogna documentare gli effetti collaterali osservati nei pazienti, inclusi quei gruppi specifici che sono più difficili da testare, come i bambini e gli anziani. In questo caso, spesso bisogna fare ricorso agli studi post immissione in commercio, analogamente per le donne in attesa. Come verranno poi monitorati i rischi connessi dopo l'immissione in commercio. Quindi anche qua bisogna già documentare definire quali saranno gli studi, i monitoraggi che verranno messi in piedi dopo che il farmaco eventualmente verrà commercializzato. Slide successivo, passiamo allo step 4, quindi lo step relativo all'autorizzazione. Per dire cosa? Allora, per ribadire un concetto che abbiamo sottolineato precedentemente, allora, l'EMA in sé ha un'organizzazione scientifica sufficientemente organizzata, ha un'expertise necessario a fornire una valutazione sul rapporto rischio-beneficio dei farmaci, però non ha legalmente l'autorità per permettere la vendita del nuovo API nei differenti stati della Comunità Europea. Sembra un paradosso, ma l'EMA in questo caso non è il responsabile ultimo legislativo. Il ruolo è quello infatti di dare raccomandazioni alla Commissione europea che prenderà, diciamo, da un parere scientifico valido alla Comunità europea che prenderà la decisione legale definitiva. La decisione è presa entro 67 giorni dalla ricezione delle raccomandazioni dell'EMA. Questo è diciamo un aspetto abbastanza singolare e comunque importante in quanto ci dà una misura di come l'autorità europea del farmaco, nonostante sia quella che ha le competenze maggiori per dare per consentire il rilascio del farmaco nel mercato, si pone semplicemente come un ente intermedio tra chi deve dare l'autorizzazione finale legalmente e l'azienda farmaceutico-biotecnologica che invece vuole immettere il nuovo farmaco nel mercato. Successiva, gli aspetti step 5, gli aspetti legati all'accesso del farmaco. Di cosa si tratta? Quando una medicina ha ricevuto l'autorizzazione per il commercio a livello europeo, prendono piede a livello nazionale tutte quelle decisioni che riguardano il prezzo e la rimborsabilità. Sono aspetti burocratici, sono aspetti economici, finanziari che non hanno niente a che fare con sicurezza, qualità, efficacia del farmaco, ma di cui non si può fare a meno se si vuole mettere un nuovo farmaco nel mercato. Ci sono delle regole anche in questo caso. Anche qui l'EMA non ha un ruolo decisionale in questo ambito, ma collabora con i vari interlocutori nazionali, eccetera, per facilitare questi processi e per dare una sorta di regolamentazione, per avere un equilibrio. Soprattutto sui prezzi. Con l'autorizzazione a livello europeo il farmaco può essere venduto quindi in tutti i paesi europei, ma poi spetta all'azienda stessa la decisione delle nazioni in cui vendere. Questo l'abbiamo anche probabilmente detto nelle lezioni precedenti ed è un aspetto legato al business, è una valutazione che le aziende al loro interno fanno prendendo in considerazione diversi aspetti presenti sul mercato e serve un attimo per magari indirizzare alcune particolarità di farmaco in delle nazioni dove c'è più margine di guadagno. Questo potrebbe essere banalmente un riassunto dell'obiettivo finale di questo aspetto. Slide successiva. Quando una medicina quindi ha ricevuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a livello europeo, l'EMA insieme collaborando con le diverse diverse nazioni in cui viene venduto, controllano costantemente gli aspetti di sicurezza. Nel caso in cui si scopre che gli aspetti di sicurezza ed efficacia non siano soddisfacenti, quindi oppure non siano confacenti ciò che è stato dichiarato, ciò che è stato dimostrato durante gli studi post lunch, allora se si verificano casi di questo tipo vengono prese delle azioni di rimedio. In primis viene contattata l'azienda farmaceutica, poi c'è tutto un iter relativo alla stampa, eccetera, però diciamo che questa è la situazione in cui un'azienda farmaceutica non si vorrebbe mai trovare, perché poi perde incredibilità, l'immagine crolla, soprattutto se poi è costretta a ritirare il farmaco dal mercato, richiamarlo. Questo è una delle possibili situazioni che si può verificare in caso di risultati non soddisfacenti, soprattutto se risulta che il farmaco ha una tossicità elevata, non riscontrata precedentemente, perché magari durante tutti gli studi quella popolazione di pazienti volontari, non ha, essendo ridotta, non aveva mostrato certi problemi. Sono delle eventualità che si cerca di come dire, minimizzare, di ridurre drasticamente, ma che possono verificarsi e che appunto richiederebbero il ritiro del farmaco dal mercato. Sempre quindi in questo monitoraggio vengono valutati le vie di rischio per quella determinata medicina, tutti gli effetti collaterali segnalati dai pazienti e le nuove informazioni riportate anche nelle pubblicazioni scientifiche. Quindi si controlla a livello dell'ambito scientifico, in base alle segnalazioni di medici oppure operatori del settore, di tutte le persone che vengono a contatto con quel farmaco, tutte quelle informazioni relative agli aspetti di utilizzo di quel determinato farmaco. Inoltre, in questa fase di monitoraggio valuta anche quei report che sono forniti dalla compagnia stessa e che erano stati già preventivati, come abbiamo visto nello step di valutazione, per valutare il bilancio rischio-beneficio e gli studi di sicurezza, e tutti gli studi di sicurezza e post emissione in commercio. Bene, quindi con questo abbiamo concluso la lezione. Facciamo un piccolo riassunto di tutti gli aspetti principali. Allora, abbiamo parlato del Common Technical Document, ricordatevi qual è e come è costituito, quindi la suddivisione nei vari moduli. Il modulo 2 è quello dove abbiamo speso più parole, probabilmente il più corposo, dove ci siamo un po' addentrati in maniera specifica. Poi abbiamo il modulo 3, il modulo 4 e il modulo 5, che sono un po' più settoriali, quindi qualità, sicurezza e efficacia. Dopodiché abbiamo iniziato a vedere quali sono gli aspetti della post emissione in commercio, e anche abbiamo ripercorso brevemente qual è tutto il viaggio che un farmaco percorre, effettua dal laboratorio, quindi dalle prime fasi di ricerca e sviluppo sino al monitoraggio degli aspetti di sicurezza dopo l'emissione in commercio. Nella lezione successiva vedremo, parleremo di ciò che rappresenta la farmacovigilanza relativa a